File numero 16, pagina 64. Wenzel Aulicek. Quando il capo è totalmente assorbito dai suoi specialissimi traffici, è il ruvido Nutz a sostituirlo. Ma in quelle ore è del tutto solo e perciò, per quanto si dia da fare, non può impedire che, intanto che si agita nell'altro locale, uno di noi corra verso una finestra, vada a curiosare. Perché c'era parso, e ora ne siamo certi, che l'autista sia sempre lo stesso. Il camion no, è di portata media a volte e a volte è grande, come quest'ultimo, dal quale sono state scaricate di corsa affannosamente e ammucchiate nell'ingresso alcune centinaia di tappeti orientali. L'indaffaratissimo Nutz si è ricordato con ritardo di correre a chiudere la porta di comunicazione, che però, un paio d'ore dopo, è stata riaperta per trascinare all'interno del reparto una decina di tappeti, da lavare e rilavare nelle grandi macchine a cilindri rotanti e poi stirare, perché erano lordi di sangue, e non soltanto di quello, come se, per impossessarsene, i nazisti avessero dovuto superare una resistenza. Wenzel, che viene da una famiglia agiata, e un poco se ne intende, ha esaminato e contato i nodi sul retro. Ha detto che sono fatti a mano, sono tappeti di pregio. Non ha però saputo dirci se il lavaggio nelle macchine e poi la stiratura potevano averli danneggiati. Erano comunque ben piccola cosa quei tappeti rispetto ai tanti ammucchiati nell'ingresso e che, dopo essere rimasti lì un pomeriggio e un'intera notte, sono ripartiti sullo stesso camion con il nostro capo allegrissimo ed eccitato a fianco dell'autista. I 10 o poco più rimasti sono stati arrotolati e sistemati in un angolo dello stesso locale per scomparire dopo 3 giorni. Non sappiamo come, poiché rientrando al mattino non li abbiamo più visti. L'ex cameriere d'albergo dice che nel reparto delle lavatrici c'è chi sostiene che quei tappeti venivano dall'Ungheria. Una specie di conferma su quella presunta provenienza l'abbiamo avuta quando i tappeti arrotolati erano ancora qui. Era arrivato un carico misto, lenzuola, federe, coperte e indumenti maschili e femminili. Tutta roba nuova, o che lo sembrava, e tuttavia insudiciata, come se fosse stata trascinata per terra e buttata alla rinfusa su un veicolo dal pianale sporco. Roba quindi tutta da lavare a mucchio e, quella liscia, da passare poi alla stiratura. È capitato a me di fare la scoperta. Avevo estratto una federa da sotto i rulli e, nel piegarla, ho scorto dall'altra parte una fila di segni rossastri, confusi. Pareva una scritta e l'ho indicata a Wenzel e a Presia. Non potevano purtroppo esserci dubbi. Era una parola, una lunga parola tracciata con un dito intinto nel sangue. Il lavaggio, però, e forse anche la stiratura a vapore, l'avevano scolorita al punto da renderla illeggibile. Tuttavia, qualcuna di quelle lettere, tutte maiuscole e di grandezza diversa, ci è parso di poterla individuare. A cominciare dalla prima, un poco più stretta delle altre, che pareva una V, cui forse seguiva, dopo qualcosa di assolutamente indecifrabile, una C accanto ad una E, e poi sotto una I, che però poteva essere stata una L, dopo la quale una A. L'ex cameriere, che aveva prestato servizio in alberghi di mezza Europa, si era chinato lui pure sulla federa, l'aveva osservata contro luce, e ora diceva che quella fila di lettere gli ricordavano un nome ungherese, di donna. Sotto quello, nell'angolo, e in parte sovrapposta a un qualcos'altro di indecifrabile, una svastica, piccola ma più leggibile di tutto il resto. Come se chi l'aveva tracciata ci fosse tornato su, con il dito nuovamente insanguinato, più di una volta. Era dunque un messaggio, anzi un preciso atto d'accusa, con il nome della vittima e l'indicazione degli assassini, per chiunque, un giorno, potesse raccoglierlo. Con Wenzel e Antoine siamo diventati amici, veramente, fraternamente. Se con Presia mi è più facile parlare sul lavoro, poiché lo svolgiamo abbinati, con Wenzel è soprattutto in baracca che ci troviamo, poiché ora che sono alla Vescherai sono stato trasferito nel blocco di coloro che lavorano nei piccoli commandos. di Presià so ormai quasi tutto, anche chi ha problemi con la moglie, ex parrucchiera, troppo bella e disinvolta. Di Wenzel no. Ed è stato proprio Antoine a dirmi di non fargli domande. Poi ti dirò, ha soggiunto. Il motivo me lo ha rivelato qualche giorno dopo. Eravamo sotto le docce e Wenzel, che ha un temperamento allegro e ride facile, anche se a volte senza apparente motivo, mentre uno strano lampo attraversa i suoi occhi d'un azzurro intenso, saltellava sotto gli zampilli. A un tratto si è girato e ha avuto un sussulto, poiché il suo dorso era orribilmente deturpato da due file di buchi larghi, profondi, nerastri, come di bruciature. Antoine, che aveva seguito il mio sguardo, mi ha fatto cenno e adesso so. Quando i tedeschi, dopo essersi annessa per i patti di Monaco, tutta la fascia confinaria, l'unica fortificata, hanno occupato l'intera Cecoslovacchia, Wenzel era all'ultimo anno di università a Praga. C'era stato tra gli studenti un morto durante una manifestazione antinazista che gli invasori, sparando, avevano cercato di impedire. Poi i funerali, con una immensa partecipazione di folla e, ancora, l'intervento armato degli occupanti contro i quali i compagni dell'ucciso opposero resistenza. I tedeschi la considerarono una rivolta, spararono a raffica contro gli studenti, che poi inseguirono fin dentro l'università, provocando decine di morti e di feriti, ordinando la chiusura delle scuole superiori per 3 anni e trascinando nelle carceri più di 1000 studenti. Tra gli arrestati, Wenzel, che era, doveva essere, secondo i nazisti, uno degli ideatori e forse anche dei capi della rivolta, poiché non era possibile che lui, figlio del generale Aulicek, medico capo dell'esercito cecoslovacco e cognato di un editore, non fosse uno dei maggiori responsabili. Un interrogatorio particolarmente duro, dunque, per lui, e la tortura. Ma Wenzel non era stato uno degli ideatori o dei capi, che non c'erano stati, poiché si era trattato di un movimento spontaneo. Che cosa poteva dire? Loro però non erano convinti. Arroventarono fino all'incandescenza alcuni ferri grossi come colli di bottiglia, glieli immersero più e più volte nella schiena. C'era, fra i torturatori, un medico. Prima ancora che uno di quei ferri arroventati penetrasse nelle carni, fece applicare qua e là, nel corpo del figlio del generale Aulicek, vari strumenti di misurazione. Voleva sapere se e di quanto si sarebbe elevata la temperatura corporea, se e di quanto ad ogni successiva immersione si sarebbero accelerate le pulsazioni cardiache, se e di quanto aumentavano il sudore e la salivazione, o se questa almeno scompariva, e fare raffronti fra gli esiti della prima, della seconda, della decima operazione. E infine vedere fino a che punto il robusto e ben nutrito giovanotto avrebbe resistito senza perdere i sensi e se ce l'avrebbe fatta a sopravvivere. Wenzel, a sopravvivere, ce la fece. Nei lager, dall'uno all'altro e poi ad Dachau, per 5 lunghissimi anni, dal 1939, cercando in tutti i modi, anche talvolta imprevedibili e strani, di dimenticare. Per questo Antoine mi ha detto di fare come se non avessi visto quegli orrendi buchi nerastri e di non fargli domande, mai, perché può bastare un solo accenno per sconvolgerlo, gettarlo in uno stato di atroce, incontenibile agitazione. Pagina 66.